Grazie, grazie a tutti. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo al capitolo 6 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Preghiamo che il Signore benedica i bambini che sono andati. Romani capitolo 6, e ritorniamo all'ultimo verso che abbiamo già letto questa mattina, che è il verso 11, e poi continueremo con il resto del capitolo 6. Abbiamo già parlato in queste tre ultime settimane di impegni, non soltanto dei desideri o dei propositi, ma impegni. L'impegno ci ricorda che abbiamo un... Vediamo, ce ne avete voi debiti? Non voglio dire chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Ma un impegno è come un debito. Fin quando non lo paghiamo, saremo sempre in debito. Il primo impegno abbiamo detto che era quello di dimenticare il passato, a che fare con noi stessi. Il secondo era di ole memoria, quella di certo proseguire verso la meta, ma il secondo impegno era vi ho persi per strada. Il secondo impegno era quello di, lo guardo anch'io allora, abbandonare i ritorna. Il terzo era domenica scorsa, quello di ristorare le attraverso il perdono. Oggi voglio parlare, aspetta, ora lo leggiamo, fratello, aspetta un attimino. Voglio parlare dell'autorità che Dio dà a te, se sei figlio di Dio, e anche a te, a tutti coloro che sono figli di Dio, di fare che cosa? Di dire no al peggior nemico che può esistere nel tuo corpo mortale, nel tuo corpo mortale. Cosa pensate? Può essere la cosa più terribile, minacciante, che esiste nel nostro corpo. Cosa? Nel corpo? Nostro io, nostro peccato, sì. Diciamo se c'è un tumore, è una cosa un po' pesante o no? Allora, se qualcuno, non lo auguriamo certamente a nessuno, ma se qualcuno sa di avere un tumore o una malattia incurabile, cosa facciamo? Ci svegliamo e diciamo, beh, io ormai sono fatto così. E vabbè, andiamo avanti. Facciamo così? No? E qual è l'altra soluzione? Andiamo dal medico, cioè facciamo qualcosa. Ma se sappiamo che poi è incurabile, che facciamo? Preghiamo, perché siamo cristiani. L'idea è che non ci fermiamo. Comunque, vi dico qualcosa. Il male che è ancora più minacciante nel nostro corpo non è il tumore. Ora leggeremo la Bibbia e vedremo che dice la Bibbia. Il male peggiore che può essere nelle nostre membra, nei nostri sensi, gli occhi, mani, piedi, includiamoli, è sempre nascosta, ma voglio se si sveglia. Cos'altro? Quello che ascoltiamo, quello che noi sentiamo, avvertiamo nel cuore, nella nostra mente, amore, affetto, gelosia, odio. La cosa peggiore che può vivere nelle nostre membra, sapete cos'è? È il peccato. Diceva, più del tumore, sì? Perché il tumore ti fa morire fisicamente se non succede nulla, se non c'è una guarigione. Ma il peccato ti fa morire più volte. Una volta qualcuno disse che è importante capire che il peccato ci fa morire due volte. Però vi do una bella notizia. Dio ti ha dato, se tu sei figlio di Dio, lo hai già sentito nei primi 11 versi di Romani 6, non ti ha dato soltanto un consiglio, ma ti ha dato l'autorità. L'autorità di dire no al peccato. Mamma mia, questo non è facile, questo funziona solo con i figliuoli di Dio. Perché questo è qualcosa di prettamente spirituale. L'uomo carnale non può dire al peccato. Perché? Perché è già schiavo, legato, incatenato, ammanettato dal peccato. E la cosa a cui noi ci facciamo servi o schiavi, noi finiamo per servire quella data persona, situazione o cosa. Allora adesso leggiamo la parola di Dio e vediamo come Paolo intende ammaestrarci per lo Spirito Santo su questa realtà. Verso 11 dice: così anche voi fate conto. Dio ci chiama ad avere una mente matematica, aritmetica. Quanti di voi fate i conti? Quando spendete 20 euro e vi devono 2-3 euro, li fate i conti? Allora ci avete una mente matematica. 2 più 2. Fate conto di essere morti al peccato, cioè separati al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Verso 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate neanche in prestito, addirittura, le vostre membra al peccato, come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi. E presentate anche le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Oh Signore, che tutti possiamo dire amen. Il peccato non avrà più potere, controllo, sovranità su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Allora che facciamo dunque? Pecchiamo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo, sono diversi no in questo capitolo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiave per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servire dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avete allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Mamma mia, che bistecca da spolpare. Perché? Perché l'Apostolo Paolo ci fa capire come eravamo schiavi, ma lo siamo liberi, e lo siamo perché adesso possiamo coinvolgere le nostre azioni, le nostre membra al servizio della giustizia, delle cose giuste, delle cose buone. Vi era un tempo, descritto in Esodo 21 e Levitico 25, che gli schiavi, che erano schiavi, vivevano sotto il padrone per 7 anni, e poi succedeva anche al 49esimo anno, lì si aggiungevano altre cose, ma lo schiavo che era stato comprato serviva bene il padrone per 7 anni. Alla fine di questi 7 anni il servo gli diceva: io amo il mio padrone. Si presentava a lui con un anello, chissà in caso qualcuno non sapeva dove è nato l'idea dell'orecchino, lì. Però era diverso, perché l'orecchino c'ha un messaggio per ogni cosa. Io non lo so perché tanti lo mettono, ma ognuno ci avrà pure il suo messaggio. In quel caso di Esodo, capitolo 21, oh, non sto parlando contro gli orecchini, anzi, se me li volete dare, so cosa fare. Diceva al padrone: metti l'orecchino, ecco la lesina, un foratore, e dopo gli metteva questo orecchio, che diceva: fino adesso sono stato schiavo, ma ora voglio continuare a essere servo, volontario. Ora, questa è tutta una bella illustrazione di quello che noi rappresentiamo in Cristo, e che Cristo è il nostro padrone e vogliamo servirlo volontariamente. Il Signore ci ha acquistato con il suo sangue. Però l'idea è che vi sono alcuni che vogliono continuare a servire il loro vecchio padrone. E lo possiamo anche interpretare in una maniera negativa. Vi sono cristiani che quando vengono al Signore, speriamo che sono pochi, non quelli che vengono al Signore, ma di questo tipo di cristiani, che il Signore certo li libera da tante difficoltà, da tanti problemi, da anche vizi, dal servizio della schiavitù all'ingiustizia, eccetera, eccetera. Ma vi sono alcuni che sembrano avere delle difficoltà a lasciare qualche peccato, che noi chiameremo un peccato abituale. Infatti, la sfida che oggi vogliamo ricevere dal Signore è proprio questa, quella di credere che noi, quando entriamo in una relazione con Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, perché Lui ci aiuta, Spirito Santo fai tu dove non ci arrivo io, e Lui lo fa. Cosa succede? Noi possiamo abbandonare tutti i peccati. Adesso potrei essere un po' forte, ma io credo che siamo tutti nella stessa barca. Noi tutti abbiamo una percentualità alta di cose buone, vero? Ma c'è una minima percentualità che ancora Dio deve lavorare nella nostra vita. Quello che voglio dirti stamattina, voglio dirvi, è che tu ed io, per mezzo dello Spirito Santo, riceviamo la forza, la grazia e l'autorità di dire no al peccato. Non c'è peccato che deve rimanere nascosto nella nostra vita, perché Dio sta dicendo: tu puoi toglierti da dosso tutti i peccati, non solo in Cristo Gesù, ma anche nella tua vita abituale. Non regni dunque nel vostro corpo il peccato per ubbidire alla concupiscenza. Concupiscenza è un desiderio cattivo, carnale, che produce morte. Non prestare le vostre membra al peccato, piuttosto presenta le tue membra come strumenti di giustizia. Non avrà più potere su di voi il peccato. Cosa sta dicendo? Paolo sta dicendo, amici miei, noi dobbiamo imparare a voltare le spalle al peccato. E questa mattina concluderemo facendo un impegno, perché se l'impegno non inizia con l'impegno, non lo faremo mai. Sapete, ci sono i cristiani che hanno difficoltà a prendere degli impegni. Sapete perché? Perché hanno paura di non adempiere quegli impegni. Hanno paura di... E se poi non ci riesco? Ma lo sai, hai accettato il Signore? Sì. Vuoi obbedirlo attraverso il battesimo in acqua? Sì, e se poi non sono perfetto? Aspetta che ti do una cattiva notizia, gli dico, prima di dartene una buona. Non sarai mai perfetto. Tante volte noi cerchiamo di prendere un passo indietro per assicurarci che non offendiamo Dio, ma lo stiamo già offendendo se non lo accettiamo. Lo stiamo già offendendo se non crediamo che Lui ci dà lo Spirito Santo per aiutarci a prendere degli impegni. E l'impegno è, se noi vogliamo vedere qualcosa di veramente trasformato nella nostra vita, è di credere che quei peccati nascosti o abituali, adesso vedremo che significa, possono essere eliminati con l'aiuto dello Spirito Santo. E io e te, se vogliamo vedere quella area nascosta, quello scheletro nell'armadio, dobbiamo prendere l'impegno personalmente davanti a Dio e dire: Signore, riempimi di Spirito Santo, così io posso voltare le spalle al peccato. Tanti di noi non riusciamo a capire che siamo schiavi del peccato, ma Paolo lo dice, voi eravate prima, eravate schiavi del peccato. Paolo stesso dice, ma quante volte ho cercato di fare certe cose, non ci riesco, sono infelice, che devo fare, come mai? Vi è stato un tempo che vi erano diversi scrittori cristiani che parlavano proprio di questo, di quelli che sono i peccati abituali. Ora, se andiamo in 1 Giovanni 5,18, vediamo immediatamente, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio, e questo è per i cristiani, vero? Non persiste nel peccare, cioè non si permette di entrare in quella ruota che continua a peccare, non persiste, non rimane, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Tu ed io abbiamo l'autorità di Dio, la protezione di Dio, tutte le energie che Dio mette a disposizione di non persistere, cioè di non avere nel nostro armadio dei peccati nascosti o abituali. Mi seguite? Ora andiamo in Romani 7, 19 e 20 e vedremo come lo stesso Apostolo Paolo cerca di fare capire quanta battaglia c'era. Solo che la differenza tra noi e l'Apostolo Paolo è questa, fratello Giovanni, che Paolo è trasparente. Non dà l'idea. Sapete quella maglietta blu, che qui c'è una S, ricolorata col giallo e il rosso, è quella di?
Superman.
Yes. Paolo non si mette la maglia di Superman. Paolo si mette la maglia di un peccatore salvato per grazia. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. No, non è impossibile. Tu pensi che veramente Paolo scherzava o diceva sul serio? Barbara? Scherzava, vero? Ah no. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Paolo sta confessando che c'aveva dei peccati nel suo cuore, o nella sua vita, o che ancora quel peccato prendeva ogni tanto il controllo. forse si arrabbiava con qualcuno, una volta li ha mandati a qualche posto, alcuni che erano un po' ribelli, lo leggete la Bibbia, si facciano pure virare addirittura, e altri, forse quello, forse qualche altra cosa, forse una maniera di fare. Era andato in escandescenza con Marco quando stavano ad evangelizzare, e Marco ci dice: ah, mi fa male la schiena, devo andare al dottore, devo andare perché diritto mi... parte, se ne va dal dottore, lo lascia. Paolo va un po' in escandescenza. Leggete la Bibbia, non guardate i soap operas, lascia stare quello. Le più belle tragedie sono nella Bibbia. Primo re, secondo re, Samuele, mamma mia. Ma Paolo, tu veramente hai un peccato che ancora? Sì? Perché me ne accorgo quando io, nella mente, c'ho il positivo, ma nei fatti esce fuori il negativo. Non è così con molti di noi? O no? È così con molti di noi. Può essere una piccola cosa, ma è così in realtà. Romani 7:24, come risultato, Paolo dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sebbene lui parla di grazia, parla di verità, di liberazione, ma in realtà sta parlando del vero problema, e il suo vero problema, come il nostro vero problema, è quello che alla fine comprendiamo la nostra infelicità. E siamo infelici perché? Non perché piove o fa freddo, ma siamo infelici perché il peccato ci ha ancora una volta giocato e ci ha trascinato. Peccati abituali. Quando fui in India, ero sorpreso di vedere tante cose, un paese molto misterioso, ma vidi un uomo con un, si chiama in italiano, gozzo, è una malformazione, un ingrossamento che credo viene dalla tiroide, che se non preso subito in considerazione continua a crescere. Io ne avevo visto una con due, immaginate. Ero quasi ignaro, perché in Italia non tanto se ne vedono più, ormai la tiroide è una cosa ormai già da tempo controllata, a meno che ci sono dei situazioni, casi veramente particolari. E mi dissero che questa persona non aveva fatto nulla e aveva detto: beh, ho questo problema e vabbè, sta lì. E io ho capito una cosa: io non ci riuscirei mai a vivere con due, come si chiama, due gozzi. Dice: no, ma lui ormai ha imparato a vivere così. E ho capito una grande lezione. La lezione è che a volte noi da cristiani possiamo imparare a vivere con il gozzo invisibile. Alcuni cristiani scelgono, per non voltare le spalle al peccato, di vivere con il peccato abituale. Può essere un peccatuccio. Tu hai l'autorità di dire a quel peccatuccio che lo Spirito Santo ti dà l'autorità di rimproverare e dire no al peccato. Non lo può dire il pastore per te, non lo può dire neanche il Signore per te. Anzi, Dio dice che sono i peccati che hanno fatto una voragine tra voi e me. Il peccato è sempre stato il problema e continua ad essere il problema. Ma il peccato è un po' come i virus, riesce a rinforzarsi, rielaborarsi. In che senso? Il peccato una volta viene con il frutto che presentò dell'albero della conoscenza del bene e del male. Però non è solo così che viene. Il peccato si va rielaborando, reinventandosi. Perché? Perché è del maligno e vuole fare del tutto per riprendere controllo della nostra mente, del nostro cuore. Molti di noi ringraziamo il Signore, perché Dio ha fatto un'opera completa e siamo salvati. Però ancora ci può essere qualcuno, e non alzate la mano, questa è una cosa che veramente dobbiamo gestire tra me e il Signore. Amen? Ma questo non significa che solo perché gli altri non lo sanno ce la scampiamo. Perché il peccato, se non lo gestiamo, se noi non voltiamo le spalle, il peccato cosa fa? Prende controllo. È come il tumore. Se non viene subito preso, estratto, e poi mi piace quella che noi chiamiamo cosa? Le terapie. Dobbiamo assicurarci che non ci lascia radice, che non lascia infezione, vero? È così che funziona? Anche se dobbiamo soffrire, le cure mediche, Signore aiutaci a liberarci dal male. Tu ed io abbiamo l'autorità di dire al peccato no, quando è piccolo. Perché se lo lasciamo, il peccato cosa fa? Continua a crescere. E oggi è nel fegato e poi passa ai reni. Dai reni passa a tutto quel... parlo di fisicamente, ma lo stesso è nell'ambito spirituale. Il peccato non regni più nel vostro corpo mortale per ubbidire alle trasgressioni. Romani 7:20 ci dice: ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. A questo punto io devo dire un po' come Paolo: quale peccato abita in me? Perché possiamo dire qui e ammettere, sì, certo, nessuno è perfetto, siamo tutti peccatori. Ma la confessione non ci basta. Dobbiamo capire cos'è le gozzoveglie, l'ubriachezza, quello che vedo, quello che tocco, quello che odoro, quello che ascolto, quello che dico. Cos'è? Cos'è che è il mio peccato abituale? Dove io continuo a ricascare? Dov'è? Cos'è? Perché se non lo individuiamo, noi non sappiamo, diciamo solo: Signore, siamo peccatori, perdonaci. Ma il Signore ti vuole liberare, ti perdona, ma ti vuole liberare. E Giovanni lo dice. Giovanni dice che noi possiamo essere liberati, perché chi è nato da Dio non persiste in quel peccato. Dice: fratello, è una cosa proprio piccola, insignificante, sai, una cosa che neanche ci dobbiamo dare troppa importanza. Le piccole volpi guastano la vigna. Romani 6:12. Mi seguite fino adesso? Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Vediamo se è vero. Esempi. Iniziamo con la sorella Eva. Ricordate di Eva? Brava sorella. È la madre dei viventi. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo per ubbidire alle sue concupiscenze. Quale concupiscenza era? Concupiscenza degli occhi, era bello a vedersi. Noi pensiamo che il diavolo è intelligente, in un certo senso lo è, però sempre là è concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita. Sono i tre sistemi, tentazioni che il diavolo usa per farci cadere. E voi sapete la storia di Eva, vero? Significa che è caduta in quel peccato. Andiamo da fratello Adamo. Fratello Adamo, anche lui sa di tutto. Però io voglio accontentare. Andiamo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Devo ubbidire a mia moglie. Caino, il peccato sta spiandoti alla porta. Devi dire no al peccato. Te lo sto dicendo prima che accade. Tu hai l'autorità, disse Dio a Caino, di girare le spalle, volgere le spalle al peccato. Se tu lo fai sei libero, se non lo fai sei schiavo. E voi sapete la storia di Caino. Non ha ascoltato Dio, è rimasto schiavo. Sansone, tu hai un problema, ti piacciono troppo le donne non della comunità ebraica. Ti piacciono i figli dei filistei. Chissà perché. Io dico tante volte, ma ci sono tanti bravi ragazzi e ragazze che devono andare nei figliuoli dei filistei, pensando che sono più belle. No, non è così. Signore, aiutaci a vedere la grazia tua e a trovare la tua benedizione lì dove ci hai piantato. Sansone è testardo, non ascolta mamma, non ascolta papà, non ascolta la voce di Dio, eppure era un uomo di Dio. La sua concupiscenza non era un bisogno, era una concupiscenza, lo porta fuori. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, fra poco lo impareremo a memoria, vero? Giuda Iscariot, andiamo al nuovo... A lui ci piacevano l'argent, money. Judah was in love with money. Ora, i soldi sono stati creati perché noi li possiamo amministrare, ma quando l'amore per il denaro, non il denaro, diventa superiore, noi diventiamo schiavi della concupiscenza. E voi sapete che lui arrivò a vendere. Voglio ritornare un attimo indietro nell'Antico Testamento e non posso dimenticare perché il suo nome è molto familiare, Davide. Sapete la storia con Bersheba? Signore, aiutaci. Ci piaceva stare la sera a guardare col binocolo le stelle e poi tutto un tratto vede una donna che si faceva il bagno. E lui invece di girare le spalle e dire guardiamo le stelle, si rigira e aggiusta l'obiettivo. Quando tu non dici no al peccato, il peccato ti prende il cuore, te lo strappa, te lo distrugge. Avete visto i momenti di Davide? E poi lì inizia il suo terribile momento, momento di tradimento, momento di adulterio, poi sussegue anche l'omicida. Urialo e Teo, che dramma! Non guardate per la televisione, ve lo dico io. Nella Bibbia ci sono dei drammi ancora molto più entusiasmanti. Però ci insegnano qualcosa. Non dire sì al peccato. Non regni dunque, non abbia dominio, non sia il sovrano. Alcuni pensano che quando noi ubbidiamo alle nostre concupiscenze, vinciamo. Oh, ho fatto quello che mi piaceva. Nella tua vita fai tutto quello che ti pare. Se noi siamo schiavi del peccato, moriremo per causa del peccato. Il peccato stesso significa non prendere bene la mira e sbagliare continuamente e andare a destra e a sinistra piuttosto che fare centro. In Calabria c'è un caffè e che mi piace. Calabria, ci vediamo se è vero. Si chiama Caffè Guglielmo. Sapete perché? Il caffè che fa centro. E c'è la freccetta con l'occhio di pa. L'altra volta l'ho visto. Dico che bello. Signore, aiutaci a fare centro. Se no facciamo fiasco. Ma permettetemi di dare degli esempi più belli. Ci siete? Sapete uno che quando vede il peccato... Anche lui, Giuseppe. E vieni, e vieni qua, ti faccio provare il nuovo divano. No, 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 sì, sorella Potifar, non posso. E ogni giorno la stessa musica. E vieni, vedi come mi sta bene questo nuovo abito. Sono messo pure il profumo. Chanel numero 5. Guarda come sono le... Che ne dici tu? Ti piacciono le mie scarpe? Sono basse o col tacco? E vieni ogni giorno sta minestra. E se l'avesse fatto Giuseppe, tutti noi avremmo detto poverino, anzi ha resistito 20 giorni, 30 giorni, io non lo so. Ma Giuseppe disse no, ha girato le spalle al peccato e corse. Perché se noi non corriamo, dobbiamo capire che il peccato c'ha una forza, super grip si dice in inglese, una tenuta molto forte, e nessuno di noi può alzare e dire pastore, a me questo non succederà mai, è escluso. Sapavre, non è così. Nessuno di noi pensi di stare dritto, noi dobbiamo dire no al peccato. Daniele disse no al peccato, i suoi tre amici dissero no, Sadrach, Mesach e Abednego, era no all'idolatria, no. Signore aiutaci a dire dammi lo Spirito Santo così io posso dire no al peccato. Lascia stare sta storia, ma sai fratello, io sono fatto così. Tu hai l'autorità di dire no al peccato. Tu hai l'autorità di dire no al peccato. Ritorniamo al nostro testo di Romani 6, 12, 14. Guardate un po'. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Se tu vuoi disubbidire, alle concupiscenze, di no al peccato. Se tu non vuoi prestare le tue membra al peccato, di no al peccato. Se tu non vuoi che l'iniquità continua ad essere l'obiettivo della tua vita, di no al peccato. Se tu vuoi presentare te stesso a Dio come morto fatto vivente, di no al peccato. Tu hai l'autorità di dire no al peccato, non solo di stringere le spalle, che posso fare? Mettete le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, solo se sai dire no al peccato. Infatti il peccato, ma bello proprio, fa centro, non avrà più potere su di voi. Chi l'ha detto che il peccato deve sussistere? Chi ha detto che Dio ci salva e ci libera da solo il 99% dei peccati? Tu e Dio possiamo dire no al peccato. Ora questo è l'ideale, questo è l'amen. Però sai come possiamo veramente disturbare il nemico? Se io e te prendiamo un impegno. Se io e te diciamo, io ho deciso. Basta, assolutamente, impegni di voltare le spalle al peccato, sì o no? Romani 8, 14 ci aiuta a capire come possiamo meglio fare. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e se siamo figli di Dio, siamo guidati dallo Spirito di Dio, possiamo noi dire no al peccato? Sì. E qui è il punto. Tu ed io non possiamo mai dire noi non lo faremo, noi non ci cascheremo, noi stiamo prendendo in giro noi stessi. Dobbiamo dire Spirito Santo vieni sulla mia vita. Ecco perché incoraggiamo a venire, a pregare, a ricercare il battesimo, la pienezza dello Spirito Santo. Non è solo per dire bla bla bla, No, 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 no. Quella è un'altra cosa. La vera potenza dello Spirito Santo è quando noi diventiamo testimoni di Cristo e non testimoni di peccato. Mi seguite? Allora come faremo? Andiamo al capitolo 6 di 17 e leggiamo e comprendiamo qualcosa di molto importante. Paolo dice: ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato. C'è stato un passato, ma avete, gloria a Dio per i ma, nella Bibbia ci sono tanti ma, ringraziate Dio per ogni ma. Avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Fratelli, il Signore, per lo Spirito suo, la scuola domenicale, lo studio, i sermoni, tutto, fa parte di quella forma di insegnamento che ci viene trasmessa. E se noi ubbidiamo, noi usciamo fuori dai peccati abituali e dalla schiavitù del peccato. Come? Ubbidendo all'insegnamento. Noi non andiamo a insegnare la parola di Dio solo per riempire la mente di conoscenza biblica. Ormai lo sapete, e Dio ha messo in cuore di essere pratico e insegnare anche la parola di Dio dal punto di vista pratico. Sì, faremo il tabernacolo, faremo l'Apocalisse, faremo tante belle cose, però se non c'è una praticità che mi aiuta lunedì mattina, quando io affronto il nemico, pure il diavolo può venire anche la domenica, ma maggiormente forse il lunedì mattina quando andiamo di qua e di là e iniziamo le nostre attività, quando lui ci prepara la trappola, è lì che dobbiamo essere pratici e avere la pienezza dello Spirito Santo. Dove io e te diciamo no al peccato. Ti impegni col Signore, non con me. Vuoi cambiare qualcosa nella tua vita? È la tua la scelta. Pastore, che destino c'ha Dio per me? Quello di farti come Gesù. Però il destino lo crei tu. Lui ha il desiderio. Il destino lo crei. Come? Ubbidendo di cuore alla forma di insegnamento trasmessa. Ma non da Davide, perché è Davide. Quello che io dico non è la mia opinione. E non deve essere la mia opinione. Ci siamo? Essa è l'opinione del Signore. Voi volete sentire le mie chiacchiere o la parola di Dio? Voi volete sentire cosa ne pensa un pastore o quello che pensa il pastore sommo dei pastori? Fratelli, sorelle, non voglio dichiarare chissà cosa, ma noi tutti ci dobbiamo umiliare davanti alla parola di Dio. E dobbiamo impegnarci di essere facitore. Allora, io concludo. Se dico, quanti di noi vogliamo e desideriamo che Dio ci libera da qualsiasi peccato abituale? Sicuramente tutti alziamo la mano, perché è desiderio ed è sincero. Possiamo chiudere i nostri occhi e inchinare i nostri capi? Ma la mia domanda stamattina è questa. Puoi prendere il tuo impegno di dimenticare il passato, ed è buono. Puoi prendere il tuo impegno di abbandonare i tuoi rancori, ed è buono. Quella di ristorare la tua relazione. Ma i primi tre impegni hanno a che fare con gli uomini. Questo impegno ha a che fare con una persona che è più importante. Il suo nome è l'Iddio del cielo e della terra. Non pensare, il pastore ci ha incastrati stavolta. No, è l'amore di Dio che vuole incastrarci insieme. Vuole che oggi noi diciamo no al peccato. Diciamo sì al servizio della giustizia. Se tu vuoi vivere un nuovo anno, un buon anno, tu vuoi vedere risultati e cambiamenti, investiga la tua mente, il tuo cuore, chiedi anche allo Spirito Santo stesso e poi chiedi al Signore: Signore, io voglio dire no al peccato. No, smettila con sto Signore, tu sai ogni cosa, tu scarica barile col Signore, mamma mia. È solo una paura che noi abbiamo. Lo vuoi capire che Dio ti dà la forza, la grazia e lo Spirito Santo di dire no al peccato? Prendi l'impegno di voltare le spalle. Prendi l'impegno di chiedere allo Spirito Santo. Prendi l'impegno di credere che il Signore farà un'opera nella tua vita. Adesso canta.